30 km giù per caricare la batteria, poi ritornare il telefonino per poter comunicarsi. E guarda che c'era anche un leone vicino alla casa e lei, la donna, passata la notte seduta per guardare i figli, e le case non hanno porte, non hanno finestre, sono cose. Allora, questa persona, la cura spirituale, l'incoraggiamento è molto importante. E Maite lavora soprattutto con le studenti femminili della scuola. Ok? Sempre abbiamo un lavoro parallelo, e Maite prende ogni sabato nel pomeriggio cura di questi bambini che abitano nella scuola, sono figli del professore, alcuni sono orfani, e che vengono per sentire la parola di Dio, per avere un po' di cura. E una ragazzina di questa ha detto: Maite, io ho questa signora che prende cura di me, ma però io ho bisogno di una mamma che possa capire i miei problemi. E dunque, è una maniera anche di servire il Signore nel tempo libero. Invece di pescare salmone, possiamo incoraggiare, raggiungere più persone per il regno di Dio. Allora, lo scopo della nostra visione come scuola sono i popoli non raggiunti. Io non ho tempo di parlare di tutto questo, allora vado subito. Ecco, c'è una parte che non funziona qua, però sempre i progettori hanno questi problemi. Però i non raggiunti sono meno del 2% evangelici e forse cristiane meno del 5% in certe tribù. 35 tribù, gruppi etnici, sono così non raggiunti. La più parte sono musulmani, però ci sono animisti anche, forse ci sono 3, 4, 5 credenti in una popolazione di 1 milione, 5 milioni, come le somali, per esempio. Allora, una grande sfida. C'era lì potete vedere, la nostra priorità sono i musulmani. I musulmani. Io voglio stamattina mettere il fuoco, ecco, sull'Islam. Guardate, noi siamo qui, a 270 chilometri da capitale Addis Abeba, 5 ore in macchina, trovando camelli, mucche sulla strada. È una interessante. Allora, siete tutti invitati a venire a vedere. Vi prometto che non fa tanto caldo lì come questi giorni in Italia. È più fresco. Siamo a 1700 metri di altitudine. Però siamo qui, e in questa zona, Oromia region, fra 40-50% sono musulmani e vengono di più in più verso l'ovest. Però nostro fuoco è questa zona qua. Il Somali, Oromo musulmani, e anche lì a far lì 95% sono musulmani. Il resto, alcuni ortodossi e altri sono animisti, adorano gli spiriti, l'albero e le rocce, così. Allora, noi abbiamo un progetto: ogni estate formiamo gli studenti del secondo anno, non sono preti cattolici, sono luteriani evangelici. uno è professore della scuola. Questo gruppo del secondo anno della scuola, del due gruppi di studenti, vanno nella frontera evangelizzare i villaggi musulmani. Non ho tempo di contare questa storia, però questo signore con questa H-47, no? Non è non è colui di cui parlo, però è un esempio. Nella sua maglietta c'è scritto Isaia 6, 6, 4, 5. Allora, io divento un po' vecchio, un po' più anziano, mi dimentico. Però il versetto dice, a chi inviare e chi va per noi? Allora, un signore della tribù Sidama è venuto l'anno scorso per fare questa formazione, come evangelizzare i musulmani. Allora lui, quando ragazzino, 10-11 anni, è stato portato in Somalia per essere formato per la guerra, per fare cadere il sistema di governo comunista, la giunta comunista che dominava il paese. E lì lui è vissuto per 10 anni, ha imparato come fare la guerra, ha imparato anche la lingua somali. Poi la guerra è finita, lui è scappato a un campo di rifugiati in Kenya, e lì c'era una Bibbia, c'erano Bibbie che erano portate dai Gideoni, e lì lui ha aperto la Bibbia, ha cominciato a leggere e si convertì al Signore, e poi è ritornato al suo paese Sidama parlando fluentemente i somali, è sentito parlare della nostra formazione, è venuto, e non è soltanto il fatto che era credente, che parlava somali, però è di un clan, un gruppo della tribù, una famiglia della tribù Sidama, che ha un rapporto stretto con i somali. I somali dicono, beh, voi Fardana, del clan Fardana, sono venuti da noi. Allora siamo parenti, e questo uomo è venuto per 4 giorni della formazione e non poteva dormire, piangeva tutta la notte, è venuto, il Signore mi spingi adesso che parlo la lingua forte del Vangelo, ai somali. È andato con il gruppo e ha piantato 2 chiese fra i musulmani somali. Miracolo! Miracolo! Quello che Dio sta facendo. Noi siamo andati qualche mese dopo per vedere l'una delle chiese che è stata piantata. Lui è un evangelista che ha fatto la formazione con noi, faceva parte di questo gruppo. Dunque per noi siamo come i calciatori brasiliani anche in Italia, no? Dopo 30 diventa vecchio, come noi, Samuele, la barba bianca. Però una buona parte diventa allenatore, vero? Siamo più o meno gli allenatori, formatori, passando la visione, perché c'è un problema in Etiopia, come c'è, penso, in Pakistan. I credenti, gli evangelisti, evitano anche i musulmani. Dunque siamo lì per sfidarli, per incoraggiarli, e adesso vediamo queste frutto. Dunque, non smettere di pregare per noi, abbiamo bisogno di incoraggiamento, forza nel Signore, specialmente perché adesso quando ritorniamo, Maite e io avremo soltanto 50% della scuola e l'altro 50% del lavoro sarà nella frontiera, passando la visione alle chiese che sono nella frontiera non per evitare che i musulmani vengano, però che il Vangelo possa entrare e raggiungere i somali, gli Afar e gli Oromo musulmani che non conosco il Signore. Amen. Grazie per il vostro appoggio. Adesso io vi invito a aprire la parola di Dio. nel Vangelo di Matteo, capitolo 9, Matteo capitolo 9, dal versetto 35 fino alla fine del capitolo. Capitolo 9, versetto 35 fino al 38. Ok, leggiamo. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Lascia perdere. Allora, il tema di questo messaggio che Dio mi ha messo in cuore, vedendo le persone con gli occhi di Gesù. Alcuni di noi portano gli occhiali, no? C'è una ragione. E ho cominciato a usare gli occhiali quando avevo 13 anni. Però ogni tanto bisogna migliorare, aumentare le lenti. E io penso che nell'ambito spirituale spesso perdiamo un po' la visione e dobbiamo, come questo testo ci invita, a sempre cercare di vedere le persone con gli occhi di Gesù, come lui vedeva le persone. Allora, lui vedeva la folla nella loro condizione reale, non guardando l'aspetto esterno. I farisei erano coloro che lo facevano bene, guardare all'esterno. In questo capitolo 9, vediamo che i farisei, quando Gesù ha chiamato Matteo e è andato da lui per mangiare, i farisei dicevano: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori? Loro guardavano all'esterno. Lui è un pubblicano. In Etiopia la Chiesa cresce però fra i cristiani. Evangelizzano gli ortodossi, gli animisti. Però ho anche sentito questo: quello è un poligamo. È una sfida evangelizzarli perché sono poligami. Allora Gesù è venuto per tutti. Gesù non guardava se erano poligami. Allora, quando la donna è venuta per lavare il piede di Gesù con le sue lacrime, asciugare con i capelli, Simone ha detto: ah sì, lui sapesse che questa è una prostituta. Che voglio dire? Dietro la burca, dietro la barba dei musulmani, c'è qualcosa che dobbiamo vedere. Al di là della burca, al di là della barba, Io mi ricordo, nel primi mesi in Senegal, sono andato nella posta. Ero lì e c'erano due amici che lavoravano nella posta, ero lì a parlare con loro e un missionario è venuto per prendere il suo corriere e stavamo lì a parlare e lui ha detto guarda lì. E io ho guardato, era un cinese che partiva con la sua piccolina motocicletta. Il missionario ha detto: lì va il comunista. Gesù è venuto soltanto per i capitalisti, vero? Però così è facile per noi di cominciare a giudicare le persone per l'apparenza esteriore. Però Gesù non guardava così. Lui guardava le persone nella loro condizione interiore, nel più intimo delle loro anime. E come lui vedeva la folla, nel versetto 36, vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Li vedeva l'estato proprio reale, la condizione reale, stanchi, svenuti, esauriti, affaticati, prostrati, disturbati fisicamente, spiritualmente, perché in questo capitolo c'era il paralitico, era fisicamente sofferente, però spiritualmente anche, perché la prima cosa che Gesù disse: i tuoi peccati sono perdonati, e poi li ha guariti. Quante persone sono stanchi, esauriti spiritualmente, di lottare per migliorare la loro vita. Nella depressione, nell'angoscia, di cercare di essere vicino a Dio, di fare quello che la religione dice di fare, per essere liberte della oppressione sotto il peccato, la colpa, la vergogna, sotto il dominio di Satana, quello evidente, molto evidente in Africa, le oppressioni del diavolo. Gesù li vedeva così. Nell'ultimo giorno di Ramadan, quest'anno, poche settimane fa, era un giorno di sabato, se non mi sbaglio, e io, dopo aver pranzato con un amico somali, cristiano, convertito, io vorrei presentargli una donna, che è donna di un negozio, un mini mercato. Allora, dopo la prima settimana che siamo stati in Etiopia, in Hawassa, la nostra città, Maite ed io abbiamo trovato questo super negozio, Muasir, e ci siamo andati per trovare, perché lì non è come è in Italia, si trova un po' di roba in questo mercatino, non c'è caffè lì, c'è latte qua, c'è formaggio lì, non c'è formaggio, però c'è uova. E in questo negozio c'era questa signora, che si vede che soltanto i suoi occhi, perché ha una burca con due buche così, e non si può guardare tanto gli occhi delle donne musulmane, però sai che i suoi occhi sono neri, e parla un pochettino di inglese. Allora, ogni settimana, o due o tre volte al mese, andiamo nel suo negozio per comprare qualcosa, anche se non abbiamo bisogno, per salutarla, i bambini, come va il marito, e abbiamo un rapporto. Nell'ultimo giorno del Ramadan sono andato lì con un mio amico somale che parla un po' la sua lingua, i suoi occhi erano al fondo, era proprio distrutta di un mese di digiuno, per cercare di piacere Dio, l'esforzo umano. E una volta in più, questo brano è venuto, vedere i musulmani con gli occhi di Gesù. Sono smarriti, stanchi di fare, pregare 5 volte al giorno, digiuno, fare questo, quello, senza nessuna speranza. Anche quando hanno chiesto a Maometto, vero? Se lui andrebbe in paraíso, lui ha detto, non lo so, soltanto Dio sa. Non hanno nessuna speranza. Guardare i musulmani con gli occhi di Gesù. Sono dietro la burca, dietro la barba, persone come noi. Umani come tu, come io, con gli stessi problemi, con gli stessi bisogni. E li vedeva anche Gesù sfinite. Io ho fatto una ricerca. Il senso più forse corretto di questa parola erano sparsi in territorio strano, persi, impotenti di trovare la strada. E quello è lo che dice il profeta Isaia in Isaia 53:6: noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. E così è la nostra società. Domenica scorsa abbiamo sentito il pastore che pregava avere una compassione tangibile in mezzo a una società persa. Sono persi. Noi abbiamo pregato per tante cose qua e la Bibbia ci incoraggia a pregare per ogni persona, le autorità, coloro che hanno in potere, per tutti gli uomini. E dobbiamo includere nelle nostre preghiere tutti, i musulmani soprattutto, quello che hanno più bisogno del Vangelo. Se guardiamo all'esteriore, è difficile, però dobbiamo guardare all'interiore e dobbiamo guardare anche al futuro. Cosa può un terrorista diventare? La Bibbia dice che Paolo era proprio un terrorista, no? Lui portava terrore alle chiese, no? Possiamo chiamare un terrorista che diventò apostolo. E in Brasile è venuto un terrorista del Hamas palestino, è venuto, non so se voi conoscete, però è venuto lì a Foz do Iguaçu. Lì c'è un commercio di arabo, è la comunità musulmana più grande dell'America Latina. E lui è venuto per raccogliere fondi per il movimento terrorista Hamas, e lui è stato proprio formato per esplodere con le bombe, è venuto lì, e lì ha trovato Gesù come un Signore Salvatore, e adesso è un evangelista, un missionario, va al suo paese, porta cibo ai palestini. Anche il figlio del fondatore del Hamas ha scritto un libro, il figlio del Hamas era un terrorista, è stato preso da israeliani, è stato portato in galera e lì si convertì al Signore e adesso ha chiesto asilo politico e religioso, vive negli Stati Uniti e l'ho visto anche in un video a affrontare nelle Nazioni Unite gli arabi che parlavano di libertà religiose. È il figlio del fondatore del Hamas. Allora, dobbiamo vedere le persone con gli occhi di Gesù, quello che possono diventare. Allora, Gesù vedeva la folla anche con una vera preoccupazione, inquietudine, non soltanto con gli occhi, però con il cuore. Lui, il versetto 36, vedendo le folle, ne ebbe compassione. Non con odio, però con compassione. Non giudicando, non condannando, ma con compassione, perché sono persi. Fidele alla parola, digna di tutta citazione, se parlo correttamente, che Cristo Gesù è venuto al mondo per salvare i peccatori, dice Paolo, da cui io sono il principale. I principali peccatori. Io ho pregato per Bin Laden, per parecchie volte, non so se lui ha accettato il Signore o no, però perché per Dio ogni cosa è possibile. Nella sua ignoranza ha fatto cose terribili. Allora lui è stato commosso dall'interno, una compassione. È interessante, fratelli, che in ogni Vangelo parecchie volte si dice che quando Gesù ha guarito qualcuno, prima di guarire, c'è scritto: e mosso da compassione toccò i leprosi. Mosso di compassione. Dunque, la guarigione non è primariamente una dimostrazione di potere, come tanti vogliano predicare, però è una dimostrazione di compassione. Allora, io, andando in un ospedale nella nostra città, no? 320.000 persone, una grande città, però l'ospedale, io penso che neanche 100 anni fa troverete qualcosa del genere. Era proprio tragico di vedere tante persone sofferenti senza nessuna igiene, niente. Era difficile. E io, dove sono coloro che hanno il dono della guarigione, che invitano la TV per mostrare il loro potere? Dove è la compassione? Okay? Perché non vengono all'ospedale a guarire le persone? Sono lì nella TV, nelle camere, vengono. Però Gesù era mosso di compassione. E fratelli, se vogliamo raggiungere i musulmani col Vangelo, abbiamo bisogno di chiedere: Gesù, riempi il nostro cuore con la tua compassione. Il problema non è soltanto i musulmani, perché quando ero in Norvegia e partecipando in conferenze missionarie, dicevano: oh, abbiamo questo problema, la società è secolarizzata, sono atei secolarizzati. Allora, il nostro campo missionario è questo. Sono persone perdute, atei, musulmani, religiosi, non religiosi, tutti hanno lo stesso bisogno di conoscere il vero pastore. Amen. Il vero pastore. Gesù ha visto anche la folla nel loro vero bisogno. Nessun pastore. Il versetto 36 anche. Vedendo le folle ne ebbe compassione perché erano stanchi, sfiniti come pecore che non hanno pastore. Nessun pastore per provvedergli riposo dal loro stato di esaurimento. Nessun pastore può vedere la salvezza dal loro stato di pecore perduti. I leader religiosi, i farisei, portavano anche più peso sopra le persone. Avevano la religione, avevano sinagoghe, però non avevano veri pastori. Pastori per restaurare le pecore della loro miseria, il refrigero trovato solo nella presenza del Signore. Io, mentre preparavo questa settimana questo messaggio, mi sono ricordato del nostro primo convertito in Senegal. Eravamo da pochi arrivati, cercando di imparare il francese. E parlavamo poco inglese per parlare con i missionari. E un giorno nel pomeriggio qualcuno viene alla porta, apro la porta. Bonsoir, in francese. Buonasera. E lui ha parlato in portoghese. Boa tardi. Buonasera in portoghese. Parla la mia lingua. Sì, io sono di Guinea-Bissau. Entra. No, no, sono un po' sporco, era il lavoro. No, 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 mai te, prepara un caffè. C'è un nostro amico che di Guinea-Bissau, lui è venuto e la prima cosa che ha detto: sono musulmano, Allah è l'unico Dio, Maometto suo profeta. Che siete voi, cristiani? Forse la prima sarebbe la ultima visita. Però io avevo imparato che non potevo dire che era cristiano, perché cristiano, tutti che vedono in TV viene dei cristiani, no? Io ho detto, no, io sono un discepoli di Gesù, un discepoli della parola di Dio. Se i cristiani leggevano la parola di Dio, seguivano la parola di Dio, loro non sarebbe questo che sono, non farebbero quello che fanno. Allora, ah, il Corano parla di voi, seguati di Gesù, che seguono la parola di Dio. Ah, se io avessi una Bibbia in portoghese, ah sì, eccola qua, prendela. Per il tempo va via, allora... Non dimenticherò mai la notte e dopo aver spiegato il Vangelo. Abbiamo cominciato in primo libro, Genesi 1:1, chi è Dio, come il peccato è entrato nel mondo, eccetera, fino a Cristo. Lui ha detto, Jefferson, questa notte ho fatto la più grande scoperta della mia vita. Che Gesù è venuto per morire nel mio conto, nei miei peccati. Come mai i portoghesi non mi hanno mai parlato di questo? Ho imparato da Pedro Álvares Cabral, che ha scoperto Brasile, Vasco da Gama, che è andato a scoprire una via all'India, però non hanno mai parlato di questo. Dobbiamo portare questo messaggio ai miei parenti che sono in Guinea-Bissau, i musulmani. Dobbiamo andare a Mecca con questo messaggio. Piano piano. E lui ha detto, io ero come una gallina persa nella giungla, ma Dio vi ha mandato qui per portarmi al pollaio di Dio. Non era una pecora perduta, era una gallina perduta. È lo stesso. Allora, hanno bisogno di salvezza, che un pastore, e il pastore è Cristo. Allora, io per finire l'ultimo punto, Gesù ha anche visto la possibilità di soddisfare il più grande bisogno della folla Lui dice: pregate dunque al Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. La messe è all'intorno a noi, è qua. Prima di andare via dall'Italia, in Norvegia, ho sentito che c'erano 165 popoli diversi veniti come immigrati in Italia. Il campo missionario è venuto qua. I musulmani sono qua, i buddisti sono qua, gli atei sono qua, le pecore perdite sono intorno a noi. Venerdì io e Maite siamo andati per prendere Miri a lavoro. C'era un gruppo di 30-40 tedeschi, metà ubriachi, metà mezzo ubriachi, a bere, a cantare. Paressero che hanno la gioia, però, guardando all'intimo, cosa hanno? Cosa hanno senza Gesù? Parlano della ricchezza dell'Europa. Tanti europei sono così poveri che non hanno niente che i soldi. Non possiamo passare. Per le vie del nostro paese, guardando le persone, i nostri parenti, persone con cui lavoriamo, vicine, senza avere questo sguardo di Gesù, pregate che Dio mandi il lavoratore. E la gamma, il tipo di lavoratore, lavoratori con cuori di pastore, perché il contesto, lavoratori per la messe, lavoratori con cuori di pastore che hanno compassione. E questi lavoratori sono risposta alla preghiera. Gesù ha detto: pregate al Signore della messe che mandi lavoratori alla sua messe. E la risposta di questa preghiera è venuta nel capitolo 10. Lui chiama i discepoli e li manda due a due a evangelizzare. Dunque, la risposta per i musulmani pakistani di altri paesi, per gli atei, per cattolici e certi evangelici che hanno bisogno del Vangelo, vero? Siamo noi. Siamo noi. Che Dio possa muoverci con la sua compassione, a continuare fino al suo ritorno, nostra missione di stendere la mano per portare le pecore perdute al regno di Dio. Preghiamo il Signore. Signore Gesù, grazie che tu hai avuto compassione di noi. Eravamo come i musulmani, come gli atei, però, Signore, nel tuo amore tu hai venuto e adesso siamo parte del tuo popolo, parte del tuo regno. E qui siamo noi questa mattina, Signore, e vogliamo pregarti, chiederti di rinnovare la nostra visione, rinnovare la nostra compassione, versa il nostro cuore il tuo amore. Il tuo amore, Signore, e la disposizione di andare la seconda miglia per raggiungere le pecore perdute al tuo regno. Ti preghiamo così nel nome di Gesù. Amen.